Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza raggiunta la cifra simbolica dei 20.000 morti, tra le vittime 8.000 bambini. Al Consiglio di sicurezza si continua a modificare la bozza di risoluzione per evitare il veto di Washington. Francia, la nuova legge sull'immigrazione approvata grazie ai voti dell'estrema destra, sta provocando un terremoto politico dentro il partito di Macron, il punto di Esteri. Stati Uniti, Donald Trump escluso dalle primarie del Colorado. Ma le cattive notizie stanno consolidando il sostegno della base repubblicana. Il calcio europeo al bivio. Domani la Corte di Giustizia darà l'atteso giudizio sul ricorso promosso dalla Superlega contro il monopolio di UEFA e FIFA. Romanzo a fumetti, il racconto della roccia, il graphic novel di Benedì. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie, dalla Cina è di 131 morti, 980 feriti, l'ultimo bilancio del terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito due giorni fa il centro nord del paese. La maggior parte delle vittime e dei danni sono stati registrati nella provincia di Gansu. Al termine di un processo durato 6 settimane, la Corte d'Assise di Parigi ha condannato l'ex medico ruandese Sostene Muniyamana a 24 anni di reclusione per il suo coinvolgimento nel genocidio dei Tutsi nel 1994. Dopo quasi 15 ore di deliberazione, Muniyamana, 68 anni, è stato giudicato colpevole di genocidio e di crimini contro l'umanità. Il genocidio ruandese provocò oltre 800.000 morti, in gran parte appartenenti a etnia Tutsi. Brasile, nonostante le proteste di ambientalisti e indigeni, la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge che semplifica le procedure di autorizzazione ambientale per la costruzione di un'autostrada nel cuore dell'Amazzonia. Il testo, presentato dalla destra, ha incassato 311 voti favorevoli e 103 contrari, tra cui il partito dei lavoratori del presidente Lula da Silva. Il testo è stato trasmesso al Senato per l'approvazione definitiva. Secondo l'ONG Iran Human Rights, con sede in Norvegia, è stata impiccata all'alba Samira Sabzian, una sposa bambina, per aver ucciso suo marito. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Samira Sabzian, come temevamo, è stata messa a morte questa mattina in Iran appena dopo la preghiera dell'alba. La sposa bambina che 8 anni fa aveva ucciso il marito, violento, è la 18ª donna messa a morte quest'anno in Iran su un totale di ormai 800 impiccagioni. E le leggi iraniane consentono matrimoni forzati e precoci dall'età di 13 anni per le bambine, non proteggono le donne dalla violenza domestica e poi le ammazzano quando si ribellano.
In Gran Bretagna è iniziato questa mattina il nuovo sciopero negli ospedali dei cosiddetti junior doctor, medici neospecializzati chiamati a coprire mansioni varie e turni di guardia in cambio di compensi tradizionalmente modesti. Durerà 3 giorni. I sindacati chiedono un aumento salariale del 35% per compensare il calo del 26% del valore in termini reali dei loro stipendi dal 2008. Hanno invece ottenuto dal governo un aumento medio dell'8% per quest'anno, ritenuto insufficiente dai lavoratori del settore della sanità. Il calcio europeo al bivio, domani la Corte di Giustizia darà l'atteso giudizio sul ricorso promosso dalla Superlega, composta, ricordiamo, tra gli altri dal Real Madrid, della Juventus, contro il monopolio di UEFA e FIFA. Sentiamo Mattia Guastafierro.
Molto di quello che conosciamo sul calcio domani potrebbe cambiare. Alle 9.30 di mattina la Corte di Giustizia Europea renderà pubblica la sua sentenza sul ricorso presentato dalla Superlega, la nuova competizione per club che il 19 aprile 2021 gettò per 96 ore nel caos il mondo del pallone. I giudici dovranno decidere se FIFA e UEFA, le federazioni calcistiche mondiale ed europea, possano continuare ad esercitare il loro monopolio sul football. Se questo non sarà più possibile, allora il progetto dei membri fondatori della Super League, tra cui la Juventus dell'ex presidente Andrea Agnelli, potrebbe vedere la luce. Un campionato privato, a numero chiuso, alternativo alla Champions League, che riunisce le 20 migliori squadre europee sul modello dell'Eurolega di basket. Un progetto che al momento dell'annuncio scatenò vibranti proteste, soprattutto per il carattere di esclusività di un torneo per soli ricchi e in contrasto con i valori dello sport. Il contesto in cui venne presentato era quello della pandemia, con i club di calcio sempre più in perdita e indebitati in cerca di nuove forme di finanziamento. Domani dunque la Corte di Giustizia Europea dovrà dire se la posizione dominante di FIFA e UEFA è in contrasto o meno con le leggi europee. Gli scenari al momento sono tutti aperti, compresa una soluzione intermedia, ovvero che alle federazioni possa essere lasciato ogni titolo, ma cancellando il loro potere sanzionatorio verso i club che decidessero di organizzare o partecipare a tornei alternativi. In vista della sentenza, la società che cura il progetto Superlega, l'A22 Sports Management, ha svolto in questi 14 mesi un'intensa attività di lobbying. Alle sue spalle si muovono i fili del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, forse l'uomo più potente del calcio europeo, nonché il principale avversario allo status quo del football.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo dalla striscia di Gaza. È stata raggiunta oggi la cifra simbolica dei 20.000 morti, tra le vittime 8.000 bambini, 6.200 donne. Nonostante questo, oggi il premier Netanyahu ha detto che andrà avanti con la guerra. Questo ovviamente non escluderà delle tregue. Intanto al Consiglio di sicurezza si continua a modificare la bozza da ieri, la bozza di risoluzione sul cessate il fuoco per evitare il veto degli Stati Uniti. Sentiamo Emanuele Valenti.
Le trattative per una nuova tregua a Gaza si stanno complicando e i tempi si stanno allungando. Qatar ed Egitto continuano il loro lavoro di mediazione, soprattutto per quanto riguarda il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio della liberazione di alcuni detenuti palestinesi. Il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è andato al Cairo per parlare con i vertici dei servizi segreti egiziani. Di solito Haniyeh lascia Doha, in Qatar, solo quando le cose sono quasi chiuse. Questo sembra indicare che il negoziato sia in fase piuttosto avanzata, ma la chiusura non sembra ancora vicina. Israele ha chiesto il rilascio di donne, anziani e feriti. Hamas vorrebbe che nella lista dei detenuti palestinesi da liberare ci fossero anche alcuni miliziani accusati di reati gravi. Su questo dossier stanno lavorando anche i servizi israeliani e quelli americani. Questo dossier ovviamente è da affrontare in parallelo con quello per una tregua e per l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia. Trattativa che è in corso al Palazzo di Vetro di New York. A metà pomeriggio le agenzie di stampa internazionali erano già in possesso della bozza di risoluzione scritta dagli Emirati Arabi e in questi giorni rivista più volte su richiesta americana. Prevede, tra le altre cose, pause umanitarie, rispetto del diritto internazionale umanitario, liberazione di tutti gli ostaggi. L'amministrazione Biden ha fatto sapere di aver preso sul serio, molto sul serio, il negoziato, ma finora la trattativa non si è sbloccata. Pochi minuti fa lo stesso presidente americano ha detto che un'intesa Israele-Hamas sugli ostaggi non è probabilmente imminente, anche se si sta lavorando in quella direzione. Parole che confermano anche quanto i due piani siano strettamente legati tra loro. Dietro ai tempi lunghi di questa trattativa, ovviamente, il tentativo di evitare un altro veto americano che sarebbe piuttosto scomodo per la stessa amministrazione Biden. Pare che gli americani, tra le altre cose, non siano convinti del meccanismo previsto dalla risoluzione per la distribuzione degli aiuti umanitari nella striscia. Per mettere le mani avanti, Benjamin Netanyahu ha detto che la guerra andrà avanti e che non si fermerà fino alla completa, totale eliminazione di Hamas. Parole che abbiamo sentito quasi tutti i giorni. Fonti del governo israeliano hanno precisato che l'ipotesi di una tregua di alcuni giorni rimane in piedi, ridimensionando così, almeno pare, le parole del primo ministro. Nel frattempo la guerra prosegue. Uno degli ultimi raid israeliani ha colpito Rafah, nel sud, vicino al confine egiziano, con missili su una zona dove si trova anche un ospedale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano Roberto Festa.
In molti in queste ore definiscono clamorosa la sentenza della Corte Suprema del Colorado che boccia la candidatura di Donald Trump alle primarie repubblicane dello Stato sulla base del 14° emendamento, secondo cui chi ha preso parte a un'insurrezione contro la Costituzione non può ricoprire cariche pubbliche. Allora, la sentenza è sì importante, ma non se ne deve, diciamo, enfatizzare il significato, soprattutto non se ne devono enfatizzare le conseguenze, gli effetti. Con ogni probabilità, infatti, Trump potrà presentarsi alle primarie sia in Colorado sia negli altri stati americani. Allora, vediamo di chiarire la cosa. Il valore della sentenza sta nel fatto che per la prima volta un tribunale americano stabilisce che quella del 6 gennaio, l'assalto al Congresso, fu un'insurrezione e che Trump prese parte a quell'insurrezione. La Corte spiega che quello che Trump fece non è protetto dal primo emendamento, cioè non fu semplice manifestazione della libertà di pensiero di Donald Trump. Trump incitò e incoraggiò l'uso della violenza e un'azione illegale per impedire il tranquillo trasferimento dei poteri. Questo è il linguaggio della sentenza. Il fatto che la Corte Suprema di uno Stato metta nero su bianco in un documento questa valutazione è dunque un fatto sicuramente importante. Con questa decisione altri tribunali di altri stati dovranno misurarsi. Questa sentenza altri tribunali dovranno considerare. E quindi ci sono concrete possibilità di altre sentenze negative a cascata che sicuramente qualche problema alla candidatura di Donald Trump daranno. Allora, questo per quanto riguarda il significato, l'efficacia, l'importanza, il valore della sentenza. Ci sono però appunto molte ombre e ci sono punti, diciamo, decisamente a favore di Donald Trump. Il primo, la sentenza della Corte Suprema del Colorado dà tempo a Trump fino al 4 gennaio prossimo per fare ricorso alla Corte Suprema di Washington. Trump, ovviamente, l'ha già detto, farà ricorso. I giudici della Corte Suprema di Washington faranno quindi partire a quel punto un procedimento che potrebbe durare dei mesi. Le primarie in Colorado sono il 5 marzo, il cosiddetto Super Tuesday. Quindi, in assenza di una sentenza definitiva della Corte Suprema a Washington, Trump potrà presentarsi in Colorado e in ogni altro stato, proprio perché non c'è stata una sentenza definitiva. Considerato che il Super Tuesday, il 5 marzo, è il giorno in cui votano diversi stati ed è il giorno in cui si assegnano un terzo dei delegati, è probabile quindi che Trump sia già candidato ufficiale dei repubblicani alla presidenza, cioè abbia già vinto le primarie, prima che arrivi, mesi dopo, la sentenza della Corte Suprema di Washington. A quel punto, quale giudice avrà il coraggio di dichiarare ineleggibile un candidato eletto a furor di popolo repubblicano? Non lo farà, con ogni probabilità. stabilità alla Corte Suprema attuale, che ha una maggioranza 6 contro 3 dei conservatori. 3 tra questi conservatori sono stati nominati proprio da Trump. Giudici conservatori che, diciamo, hanno già in serbo la scappatoia legale per Trump. L'insurrezione, infatti, è un reato federale e deve essere stabilito da un tribunale federale. La Corte Suprema del Colorado non è un tribunale federale e quindi avrebbe ceduto nei suoi poteri, stabilendo qualcosa che non era prima stato stabilito in modo legale. Insomma, un dedalo davvero di norme giuridiche, di convenienze politiche, che ci dice però soprattutto una cosa: che con ogni probabilità Donald Trump sarà molto poco toccato dalla sentenza della Corte Suprema del Colorado.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In Francia la nuova legge sull'immigrazione, approvata grazie ai voti dell'estrema destra di Marine Le Pen, sta provocando un terremoto politico dentro il partito di Macron, il cosiddetto mal di pancia, perché Macron ha vinto le elezioni grazie al voto, grazie al sostegno del popolo della sinistra in chiave anti-estrema destra. Sentiamo Francesco Giorgini.
Il 24 aprile 2022, la sera della rielezione, nel suo primo discorso da presidente rieletto, Emmanuel Macron declama: «Mi rendo conto che molti francesi che mi hanno votato al secondo turno non lo hanno fatto per sottoscrivere il mio programma, ma contro la mia avversaria Marine Le Pen. Mi avete eletto per fare barriera all'estrema destra, questo voto mi ci obbliga per gli anni a venire». Allora, quando ieri sera, 19 dicembre 2023, la legge anti-immigrazione più dura degli ultimi 30 anni, approvata con i voti congiunti della destra, dei macronisti e dei deputati di Marine Le Pen, la supposta ragion d'essere fondamentale del macronismo sembra inequivocabilmente perduta. Un accaporetto, secondo il quotidiano Libération, per cui Macron, da sbarramento contro l'estrema destra, si è trasformato nel suo miglior trampolino. Un terremoto, un naufragio, secondo i titoli più impietosi della stampa francese, che si chiede quasi unanime se non sia l'inizio della fine del macronismo, da 6 anni epicentro della politica francese, e oggi corpo disarticolato, senza testa, senza direzione, senza maggioranza, senza alleati, ma soprattutto senza prospettiva credibile per il dopo Macron, che ricordiamo tra 3 anni, alla fine del suo secondo mandato, non potrà ricandidarsi. Allora, dalla sconfitta senza precedenti alle legislative un anno fa, primo presidente a non godere di una maggioranza assoluta all'indomani della propria elezione, il macronismo ha perso dinamica e capacità a convincere, che invece sono diventati il vento in poppa della destra nazionale identitaria, ormai primo polo d'attrazione della politica francese. Così Marine Le Pen può rivendicare una vittoria ideologica dopo il voto della legge anti-immigrazione e l'ex presidente Hollande dichiarare: il governo Macron non ha preso i voti della Le Pen, ma ne ha preso le idee. Per quelli che hanno creduto al progressismo di facciata dell'ipercentro liberale macronista, il risveglio è brutale, ma forse salutare. Resta lo scompiglio nella politica francese, in particolare nella maggioranza presidenziale. Il ministro della Sanità, Aurélien Rousseau, si è dimesso per protesta e una 50 di deputati del blocco macronista hanno votato contro. Ma il governo resta al suo posto e la prima ministra parla di missione compiuta. Non di meno il malessere è tale che lo stesso presidente a convocare il Consiglio Costituzionale per emendare la nuova legge anti-immigrazione, appena approvata, dei suoi aspetti più beceri e verosimilmente anticostituzionali. Non è detto che basti a dissolvere questo insistente sapore di commistione tra il centro liberale e la destra nazionale identitaria, rivelato dal voto di ieri sera. La Lega dei diritti umani parla di una legge della xenofobia senza complessi, mentre i presidenti delle 32 province su 100 governate dalla sinistra, così come la sindaca di Parigi Hidalgo, annunciano che non applicheranno la nuova legge per quanto riguarda la discriminazione di lavoratori stranieri in regola nell'assegnazione di alcune prestazioni sociali. Macron, dal canto suo, cosciente della crisi politica, per non dire etica, in corso, sarà questa sera in diretta televisiva per spiegarsi faccia a faccia con i francesi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Mezzo mezzo secolo di America Latina, dal golpe alla moneda al nuovo ordine globale. Questo è l'ultimo titolo dell'ultimo libro di Alfredo Somoza, un libro di spunti e riflessioni, di grosse interviste, come ad esempio a Pepe Mujica, Eduardo Galeano, Hugo Chavez, Lula da Silva, Fernando Lugo, Florencia Echeves, Rigoberta Menchú, Ruben Blades, Naomi Klein, Raul Alfonsini e altri ancora. La maggior parte di queste interviste sono state trasmesse da Radio Popolare. L'autore affronta i cambiamenti politici e economici a partire dal colpo di Stato contro Salvador Allende dell'11 settembre 1973 e il ruolo geopolitico del continente. La sfida più grande che ha di fronte il continente è quella di ricomporre la frattura sociale che negli ultimi anni è cresciuta. A questo proposito la sinistra dovrà giocare un importante ruolo.
Da un bel po' di tempo ci sono due sinistre in America Latina. Una sinistra in piena decadenza, che è rimasta aggrappata a delle questioni che ormai non sono più d'attualità, ma soprattutto che è stata negli ultimi anni protagonista di episodi di, diciamo, di perpetuazione al potere piuttosto che di corruzione. Parlo ad esempio del Venezuela, per non parlare del Nicaragua, che è diventato un regime autoritario, anche se il presidente proviene dalla sinistra. Ma allo stesso tempo c'è stato un grande rinnovamento alla sinistra, che abbiamo visto in Cile, come abbiamo visto in Colombia, dove per la prima volta sono arrivati al potere movimenti di base, ambientalisti, femministi, indigenisti, eccetera, che hanno capito la loro forza e sono riusciti a fare dei progetti unitari e sono riusciti ad eleggere presidenti. Dall'altro lato c'è una sinistra invece storica che è tornata al potere, che è quella del paese più importante dell'America Latina, del Brasile, con il ritorno di Lula da Silva. Quindi possiamo dire che in realtà, così come le destre latinoamericane stanno vivendo un processo di radicalizzazione molto discutibile, Bolsonaro, Milei, questi personaggi che stanno proponendo una destra trumpiana, mandando in cavalleria le destre storiche, liberali, latinoamericane, a sinistra il crollo di alcune situazioni come quella venezuelana non hanno voluto dire la totale sconfitta di un'idea non tanto di sinistra ma di cambiamenti possibili, perché c'è un fenomeno di rinnovamento, ecco, c'è un fenomeno di rinnovamento ad entrambi le parti dello schieramento, in senso sovranista, isolazionista e trumpiano a destra, in senso movimentista a sinistra. Quindi diciamo che la sinistra latinoamericana, per concludere, è un animale che si rinnova costantemente. Se noi in questo libro possiamo seguire tutte le reincarnazioni dal periodo guevarista in poi, e che però non scompare, anche se magari qualcuno non la chiama più sinistra, non scompare perché le riforme necessarie per l'America Latina sono tantissime, c'è tanto da fare, e chi propone riforme alla fine, se riesce a dirlo in un modo corretto, i voti alla fine lo ottiene.
Tra tutte le interviste che abbiamo citato, le abbiamo chiesto di commentare quella fatta con Florencia Echeves.
Florencia Echeves è una giornalista televisiva argentina molto famosa, tra l'altro due libri suoi, il tradotto in italiano, due libri suoi hanno fatto il film su Netflix, è prodotto da Netflix, e raccontando come è nato per caso un movimento ci fa capire quanto era maturo il tema perché nascesse un movimento, perché era un tema che è quello del femminicidio, che era iniziato anni prima ad essere in prima piana per i femminicidi, dove nasce la parola femminicidio, Ciudad Juárez, in Messico, queste centinaia di donne che scompaiono, e quindi lì era nato il primo movimento femminista di autotutela, se vogliamo, anche dell'America Latina. Ecco, questo movimento fa il giro dell'America Latina, arriva fino in Argentina, quindi dall'altro lato del continente, e dove c'erano queste morti quasi quotidiane. Ecco, la Florencia Echeves, che era una giornalista televisiva, a un certo punto viene scoperto un crimine particolarmente efferato di una ragazza giovane. Lei con WhatsApp, c'era già WhatsApp, con le sue colleghe giornaliste dicono: cosa facciamo, non possiamo stare zitte, convochiamo una manifestazione per dire basta, pensando che sarebbero arrivati 50 amiche, grosso modo, lo dice lei stessa questo ovviamente, invece si trovano davanti 200.000 persone, davanti al congresso di Buenos Aires. È lì che nasce la storia di un movimento che oggi è in Italia, è diventato un movimento globale, non una di meno si chiama in Italia, diventato da un movimento per dire basta al femminicidio a una vera forza politica che sta incidendo sulla realtà di molti paesi. In Argentina sono quelle che hanno dato la lotta perché finalmente fosse riconosciuto legale l'interruzione di gravidanza, che è uno dei grandi temi tabù dell'America Latina. E quindi, ecco, io sono convinto, e lo dico nel libro, che il movimento femminista in America Latina e il movimento ambientalista siano i due soggetti politici più interessanti nati negli ultimi 20 anni nel continente americano.
Alfredo Somoza, mezzo secolo di America Latina, dal golpe alla moneda al nuovo ordine globale, per la Rosenberg Sellier, 256 pagine, 16,50 €. Chiudiamo con la rubrica dedicata a graphic novel e prima di sentire Luisa Nannipieri, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Benedì, nome d'arte della 26enne Benedetta Dincau, ha esordito nel mondo del graphic novel con un libro che di semplice ha solo la griglia delle vignette e le linee pulite di certe bande dessinée franco-belghe. Prendiamo la trama, tanto per cominciare. Il racconto della roccia è una storia di convivenza tra ebrei e musulmani che vivono in un villaggio dello Yemen di inizio Novecento, ma è anche una storia di fanatismo religioso. La routine delle due comunità viene improvvisamente sconvolta dall'apparizione di un djinn al confine del villaggio, un demone o forse un fantasma o un'allucinazione che vieta agli uomini adulti di uscire di casa e di svolgere qualunque normale attività, anche prendere l'acqua al pozzo, pena cadere in una sorta di coma febbricitante, in bilico tra la vita e la morte. Raccontata con gli occhi dei due bambini protagonisti, un piccolo genio del Talmud che teme di aver evocato il demone e il suo migliore amico musulmano, un pastorello con un talento per la calligrafia, mescola elementi fiabeschi, di avventura e in parte persino thriller. Il romanzo si basa su ricerche storiche accuratissime. Lontano dall'intreccio tra politica e religione che rendeva le cose molto più complesse nelle grandi città, è nelle zone rurali che ebrei e musulmani yemeniti si sono ritagliati uno spazio di coesistenza quasi osmotica. Oltre 2000 anni di convivenza relativamente pacifica che hanno prodotto degli effetti culturali e artistici tra i più ricchi e affascinanti del pianeta. Benedì ha voluto raccontare questo esempio virtuoso e inimitabile anche mostrandone i limiti e cercando di immaginare come un mondo essenzialmente maschile e permeato di religiosità avrebbe potuto reagire a un evento inspiegabile e imprevisto. Lo ha fatto descrivendo la vita delle due comunità con dei tratti morbidi ma ricchi che rendono minuziosamente i panorami e gli oggetti e che danno corpo all'atmosfera dell'epoca con una precisione da archeologia grafica. Dei dettagli tutti disegnati a mano che la decisione di stampare il libro in formato A4 permette di apprezzare pienamente. Complice la scelta della carta, non bianca ma avorio, e l'uso di un marrone quasi nero per la stampa, il lettore viene subito trasportato nel passato e immerso nel paesaggio yemenita. Il libro intreccia in realtà molte epoche diverse che vanno dalla storia del villaggio e della roccia che custodisce il segreto del djinn, fino all'Austria del 1938 e alla Notte dei Cristalli. Ma la disegnatrice divide i tempi del racconto essenzialmente tra il presente dei protagonisti e i loro ricordi o le storie tramandate nel villaggio, disegnate su sfondo nero, mantenendo così un'omogeneità stilistica che agevola la lettura, anche in questo dedalo di narrazioni che si incatenano come in certe fiabe orientali. Il fatto di affrontare temi seri e situazioni complesse dalla prospettiva dei bambini, riflessa anche dai disegni arrotondati e dall'espressività dei personaggi, poi, e di riuscire a mantenere un'atmosfera contemporaneamente storica e fiabesca, è un ottimo espediente narrativo per far riscoprire una realtà culturale ormai scomparsa, ricordandoci anche che comprendere l'altro richiede sempre sforzo e costanza, e invitandoci a ragionare sulla forma che quella convivenza così speciale potrebbe prendere oggi. Il racconto della roccia, di Benedì, 224 pagine in bianco e nero, Coconino Press, 22 €.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.